Ciao Nunziante, come stai? Benissimo,
Bene, bene, tu?
stiamo in casa e non facciamoci infettare. Oggi noi volevamo già dedicare questa puntata a parlare di Oriente e di Occidente, soprattutto volevamo parlare di Cina. E poi abbiamo invece pensato di invitare un ospite perché c'è un tema abbastanza importante che ci appassiona, è quello delle fake news o delle bufale. Noi in realtà parliamo di fake news e di bufale ormai anestetizzati sul vero significato di queste cose. Sono un po' come sono le conseguenze indesiderate dell'informazione che passa nel web e pensiamo, o comunque abbiamo la percezione che siano cose fastidiose, ecco. Ma fondamentalmente innocue, da cui bisogna in qualche modo salvaguardarsi. In realtà c'è qualcosa di più che secondo me investe direttamente proprio quel tema che volevamo parlare, cioè una guerra tra Oriente e Occidente. E te, che sei un esperto di questo tema, credo che avrai qualcosa da dire, anche se oggi vorremmo lasciare molto spazio al nostro ospite, che intanto presenta, poi ti lascio la parola, Massimiliano Di Pasquale, esperto almeno per quanto riguarda questa trasmissione che facciamo, esperto di fake news, di disinformazione, di bufale, di cose per cui
Buongiorno.
adesso spiegherà le differenze. Buongiorno Massimiliano. Benvenuto, lascio la parola per 2 secondi a Nunziante, poi naturalmente avrete tutto lo spazio per parlare.
Ma guarda, sinceramente io stavo pensando una cosa, è vero che noi avevamo impostato questa cosa come una riflessione su Oriente e Occidente, però mentre tu introducevi, pensavo che forse è più corretto impostare il problema come scontro tra società aperte e società chiuse. Da una parte ci sono le società aperte, le liberal democrazie, in questo caso occidentali, perché stiamo parlando di Europa, e dall'altra una serie di società chiuse, che sono la Russia, la Cina, la Turchia sta scivolando in quella direzione, già da un bel po', che usano gli strumenti della guerra asimmetrica, in questo caso una guerra non guerreggiata, ma fatta attraverso le informazioni, per destabilizzare l'opinione pubblica delle liberal democrazie. E questo gioco a loro risulta molto semplice perché è facile infilarsi nelle nostre libertà e manometterle dall'interno, mentre è molto più difficile per una liberal democrazia usare la stessa arma e, come dire, cercare di influenzare le opinioni pubbliche nei paesi, nelle società chiuse, che sono chiuse per definizione. Quindi noi siamo in presenza di uno scontro epocale, dove le società chiuse cercano di riguadagnare terreno dopo che negli ultimi 30 anni c'è stata una marcia trionfale delle società aperte occidentali.
Hai scritto un articolo su questo, sarà modo di parlarne più nella seconda parte di questa trasmissione. Lascerei la parola adesso a Massimiliano sulla domanda fake news, bufale, disinformazione. Come possiamo inquadrare queste cose in maniera un po' più strutturata?
Sì, allora adesso io volevo riprendere proprio per un attimo, brevemente, quello che ha detto prima Nunziante, perché mi sembra molto importante. In effetti è un vero e proprio scontro tra le società aperte e le società chiuse, e soprattutto occorrerebbe riflettere in ottica politica e geopolitica sul ritorno dei regimi autoritari, ecco. Anche la fascinazione che c'è in Europa e nel mondo per i regimi autoritari. Basti pensare anche alle cose che vediamo lette ogni giorno sui social: ah, ci vorrebbe uno come Putin in Italia, ah, ci vorrebbe il sistema cinese che funziona. C'è veramente una fascinazione per i regimi autoritari che va comunque analizzata, che va capita. Quindi sono assolutamente d'accordo sia sulla definizione, la contrapposizione tra società chiuse e società aperte, sia su questa fascinazione, su questo ritorno dei regimi autoritari. Ecco, per esempio la Turchia sta scivolando verso il regime autoritario, lo è già, ma anche le Filippine, ci sono tanti sistemi anche in tutto il mondo che stanno tornando verso questa cosa. Bene, torniamo, adesso veniamo appunto al discorso delle fake news. Ecco, innanzitutto mi preme sottolineare e in qualche modo fare una distinzione tra i termini che tu hai usato, fake news e bufale, sono cose diverse, perché la bufala è un'esagerazione, una cosa al limite anche divertente, mentre mentre in cui magari la gente capisce con l'esagerazione che è una cosa non vera, ecco. E poi inoltre non ha lo scopo di destabilizzare la bufala, ecco. La fake news è qualcosa di molto diverso, ecco. Purtroppo in Italia si parla ancora molto poco di questo problema, nonostante sia un problema che si è emerso in tutta la sua drammaticità 6 anni fa, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la guerra in Donbass, e c'è stato proprio un attacco massiccio da parte degli organi di informazione, potremmo dire di disinformazione russi, rispetto a questo tema, che hanno appunto inondato i media, anche media serie di disinformazione rispetto a questo tema, che era la guerra. Ma veniamo appunto alla definizione di fake news. Cos'è una fake news? Ecco, possiamo, se vogliamo usare una metafora, diciamo, di carattere in qualche modo legata all'epidemia, potremmo dire che la fake news è un, se vogliamo, è un virus. Potremmo parlare a un virus, certo, non è un virus biologico, ma è un virus molto potente. Come facciamo ad accorgerci che siamo stati infettati da questo virus?
Beh, siamo molto in tema, quindi.
Sì, assolutamente. Per esempio, se noi non riusciamo a capire qual è una fonte credibile e quale non lo è, se siamo confusi, se cominciamo a mettere in discussione anche la nostra democrazia occidentale, se cominciamo a non capirci più nulla, probabilmente siamo stati infettati anche noi da questo virus, ecco, delle fake news. Tecnicamente una fake news, una definizione di fake news che potremmo dare è la definizione che ha dato una persona che appunto si occupava di fake news, nel senso che le produceva, quindi chi meglio di lui, ed è Ladislav Bittman. Ladislav Bittman era un agente del KGB che negli anni 80 ha promosso una delle più grandi operazioni di disinformazione, che era quella legata all'operazione Infection, cioè far credere ai media occidentali attraverso un'opera di disinformazione piuttosto elaborata, che è andata avanti per anni, di far credere che il virus dell'HIV era stato elaborato dalla CIA in un laboratorio per colpire neri ed omosessuali, quindi accreditando la colpa agli americani. Ecco.
L'operazione Infection si chiama.
Cos'è?
L'operazione si chiama Infection.
Sì, esatto, l'operazione Infection, sì. Esatto.
Ah, Infection. Ok, sì, giusto così almeno si sa cosa cercare.
Sì, operazione
Infection, infezione.
Dietro a questa operazione c'era appunto Larry Bittman, che poi qualche anno più tardi ha raccontato agli americani questa storia, ecco. E ci ha permesso di capire cosa c'era dietro, ecco. Bittman dà una definizione di fake news che secondo me è abbastanza calzante. Dice: le fake news sono sostanzialmente delle informazioni che sono distorte in maniera deliberata ed inserite in un processo di comunicazione in maniera segreta al fine di sostanzialmente disorientare le persone e di confondere. Questa potrebbe essere la definizione di fake news. E come vengono fabbricate le fake news? Le fake news vengono fabbricate e inserite in modo all'interno di una campagna disinformativa, sostanzialmente. Quindi quella che noi vediamo come fake news in realtà non è una cosa isolata, ma è all'interno di un processo. Il processo è quello di una campagna disinformativa che ha degli scopi ben precisi. Per esempio, destabilizzare l'Occidente, uno degli scopi della guerra fredda era quello di destabilizzare l'Occidente. Adesso, in epoca di seconda guerra fredda, di nuova guerra fredda o di guerra ibrida, che questo termine fosse più corretto, lo scopo è sostanzialmente lo stesso. Le guerre non si fanno più facendo avanzare gli eserciti e le aviazioni, ma si fa cercando di colpire le democrazie al loro interno. E qui si ritorna un po' anche alla considerazione fatta prima da Nunziante. È chiaro che le società aperte sono più vulnerabili, perché appunto aperte, mentre una società chiusa come quella cinese o russa è meno vulnerabile, perché le notizie non le fa entrare, che non è permesso postare qualcosa che va contro il governo di Pechino o di Mosca, perché l'informazione o anche il post sul social viene immediatamente rimosso, perché c'è il controllo sui social di questo tipo. Per cui è questo sostanzialmente quello che sta accadendo, un attacco alle democrazie e al loro interno attraverso l'utilizzo delle fake news, ed è quello che sta avvenendo anche oggi rispetto al coronavirus. Il che non significa che il coronavirus sia stato inventato in laboratorio dai russi, intendiamoci. Noi siamo persone serie, e queste sono illazioni che semmai i russi attribuiscono all'Occidente. Significa semplicemente che c'è un'emergenza sanitaria, una pandemia, e questa emergenza sanitaria viene usata strumentalmente, viene appunto sotto forma di fake news per spaventare e disorientare la gente. Sono tanti i casi, per esempio, di disinformazione legati al coronavirus. La maggior parte di questi è più o meno sintetizzabile in questa affermazione. Il coronavirus è stato progettato in laboratorio dall'Occidente, e poi sono le varianti per distruggere la Cina, per isolare la Cina, per distruggere la Russia, per distruggere tutti gli alleati di Cina e Russia. Insomma, ce ne sono tanti. Se uno, per esempio, va a consultare il sito EU versus Disinformation, che è un sito appunto dell'Unione Europea, dove ci sono tanti casi legati al coronavirus, e uno può vedere anche tutte le varie narrazioni, che sono tutte molto simili, insomma, tendono tutte a screditare l'Occidente. Ecco, poi ci sono quelle, ed è interessante vedere anche come vengono veicolate queste informazioni. Sono veicolate in maniera diversa a seconda del paese di riferimento. È chiaro, per un paese occidentale, un po' che si presuppone più evoluto, in cui gli utenti si presuppongono un pochino più attrezzati culturalmente, la disinformazione è molto più sottile. Mentre in altri paesi, anche in paesi dell'ex blocco sovietico, l'informazione è più rozza ma altrettanto efficace. Per esempio, a me ha colpito una disinformazione sul coronavirus, che diceva a Wuhan, in Cina, c'è un laboratorio che è stato messo su da Bill Gates e da George Soros, e sì, con la tot via al numero 666, che è il numero dell'Apocalisse, e qui c'è pronto questo virus, ed è un virus che deve colpire la razza mongola, cioè praticamente i cinesi e tutti gli asiatici, ecco. Ed è interessante, provo ad analizzare adesso brevemente questo fake, perché mi sembra significativo.
Anche perché si muove su tanti livelli,
e poi contiene molte narrazioni. Allora, la narrazione, per esempio, della globalizzazione, il mondo globale dei magnati che imperversano nel mondo, quindi questo ordine delle elite che comanda il mondo, per esempio Soros o lo stesso Bill Gates. Poi c'è la narrazione dell'ebreo, quella della solita narrazione contro gli ebrei di Soros. Soros, tra l'altro, è una forse delle persone più oggetto di disinformazione. E poi c'è questo anti-americanismo sempre molto forte, che funziona molto in Russia. E è anche un discorso, anche tra virgolette, vogliamo chiamarlo religioso, insomma, forse religioso è una parola eccessiva, di superstizione, o comunque legato alla concezione che è stata portata avanti in questi anni dal patriarcato di Mosca congiuntamente al Cremlino, rispetto all'Occidente come portatore di disvalori e invece alla Russia come simbolo dei valori tradizionali. Qui rimando al laboratorio in Cina che è situato nella tot via numero 666, che è il numero del diavolo, il numero dell'Apocalisse. Sono cose che a noi fanno sorridere, ma vi assicuro, io che comunque da sovietologo e comunque da conoscitore del mondo russo, vi posso dire che funzionò tantissimo in quel contesto, specialmente in questi anni in cui c'è stato sì un recupero della religiosità, ma non un recupero in senso di libertà di religione, ma c'è stato un recupero di una religione al servizio del potere. Lo stesso Stalin, per esempio, a un certo punto riabilitò il patriarcato ortodosso di Mosca per vincere la grande guerra patriottica, facendo leva appunto su certi sentimenti presso la popolazione russa. Quindi insomma, la storia si ripete, e si ripete per tante cose, anche per la stessa operazione, l'operazione di disinformazione sul coronavirus, che ricordano molto le operazioni appunto fatte in epoca sovietica, come quella Infection.
A me sì, io volevo intervenire un attimo.
Domande, ma di pure, non c'è, te le faccio dopo.
No, il motivo per cui è nata anche questa puntata è perché una serie di amici, professionisti, studiosi, anche docenti universitari, mi hanno girato questo testo dove si dice che il coronavirus è stato fatto dai francesi che hanno a Wuhan, avrebbero a Wuhan dal 1934 un proprio laboratorio, che avrebbero mandato un tedesco a infettarsi. Il tedesco uscito dal laboratorio ha iniziato a infettare prima la Cina, poi è tornato in Europa e ha infettato l'Italia del Nord, e l'obiettivo è quello di creare o far pensare che ci sia un asse franco-tedesco che deve smantellare l'Italia e quindi poi approfittare delle aziende italiane. Salvini su questa cosa ci è intervenuto già qualche volta dicendo: stiamo attenti che le nostre aziende non si svalutino e poi verranno dall'estero a comprarli. Anche in quel caso c'è una narrazione in questo senso. Il punto che a me colpisce è che, data la situazione di emergenza che stiamo vivendo, le difese psicologiche delle persone nel recepire e nel leggere anche le incongruenze che ci sono in queste ricostruzioni, per esempio non si capisce perché se il laboratorio è francese va a infettarsi un tedesco, poi sempre in quella narrazione c'è il vecchio antisemitismo che viene fuori, perché dice i servizi segreti israeliani hanno già il vaccino, lo venderanno agli americani e si faranno un sacco di soldi. E anche in quel caso viene fuori antisemitismo. Dicevo, visto che in questa fase le barriere psicologiche delle persone sono molto basse, questi messaggi passano con una facilità impressionante e avranno delle conseguenze, perché un domani bisognerà ricostruire una solidarietà europea. Quando nell'opinione pubblica si sarà sedimentata questa lettura delle cose, per cui francesi e tedeschi hanno cercato di mettere in ginocchio l'Italia, sarà difficile, e il risultato sarà che i vecchi spettri del nazionalismo politico, del protezionismo economico, quei vecchi spettri che per secoli hanno fatto in modo che noi ci scannassimo, noi europei, ritorneranno con una maggiore facilità. Per questo io credo che diventa fondamentale prendere queste ricostruzioni e smontarle una ad una, mostrando come sono incongruenti in sé e come dietro invece c'è una politica ben precisa che ha degli scopi ben precisi.
Io volevo fare una domanda, perché mi ha colpito questo fatto dell'informazione. Quando Massimiliano parlava del fatto che nei paesi orientali l'informazione è bloccata, non c'è la possibilità di accedere liberamente a internet. Era così anche ai tempi della Russia sovietica, alla fine, solo che a quei tempi l'informazione portava libertà, i libri che venivano scritti, fatti circolare clandestinamente, sono libri, sono testi, erano testi che formavano la dissidenza contro il regime e hanno aiutato, in certi casi portato la libertà in quei paesi. Oggi invece è il contrario, l'informazione viene utilizzata in una maniera completamente diversa, viene fornita in maniera preconfezionata, immagino, all'interno del paese e poi diffusa all'esterno con un obiettivo completamente diverso, però quello che dicevi, che è quello di generare la confusione. Su questo fatto poi di generare la confusione, credo che sia importante dire qualcosa di più. Perché,
io mi aggancio a te per fare un'altra domanda a Massimiliano. È vero quello che dici tu, però diciamo anche un'altra cosa, che durante la Guerra Fredda c'erano delle campagne di controinformazione fatte dalle liberal democrazie, Radio Free Europe, tutta una rete di pubblicazioni che venivano fatte passare. Cioè c'era nei confronti dei, come dire, predicatori permanenti e delle quinte colonne che erano nei paesi occidentali, mi riferisco ai partiti comunisti, c'era una reazione, e la reazione era quella di diffondere testi dove si trattava delle libertà occidentali. Le radio in questo senso hanno avuto un ruolo importante. Cioè, in questo caso invece siamo oggetto di un attacco, ma non c'è nessuna controinformazione, nessuna reazione da parte delle liberal democrazie. Perché, secondo te, Massimiliano, sta succedendo questa cosa?
Ma guarda, la domanda che mi fai è molto molto interessante. Non so se riuscirò a risponderti, perché veramente ci sono tante le sfaccettature rispetto alle quali si può inquadrare la risposta e il problema. Sostanzialmente, dopo il crollo del muro di Berlino, c'è stata la percezione che comunque non fosse più necessario anche un certo tipo di, diciamo, di monitoraggio di quello che avveniva in questi paesi, perché questi paesi ormai erano saldamente orientati verso la democrazia. Il Fondo Monetario Internazionale giustamente ha aiutato la Russia concedendogli dei prestiti per poter crescere, nella speranza che si avviasse verso il processo democratico. Questi qua, nel momento in cui si sono ripresi economicamente, hanno incominciato, grazie anche all'esportazione di petrolio e di gas, che comunque gli forniva diversi introiti, hanno incominciato invece a reinvestire nelle vecchie strutture. E a... sentite?
Sì.
E hanno cominciato a reinvestire nei vecchi apparati, nei vecchi apparati di disinformazione. E questo è avvenuto a partire dal 2000, più o meno 2003-2004, quando è subentrato il potere Putin. Questo avveniva nella completa indifferenza dell'Occidente. Tutti quelli che provavano a far riflettere a partire da metà degli anni 2000 su quello che era diventata la Russia con Putin, basti pensare, insomma, a quello che è successo a Napoli-Toscaia, basti pensare alla censura messa alla stampa, anche la stessa, oppure le operazioni che sono state fatte nel 2007, c'è stato un attacco cibernetico all'Estonia, al governo estone, nelle banche estere. Nel 2008 ci fu la guerra alla Georgia. Nonostante questo, chi provava a sollevare dei dubbi rispetto al processo democratico in atto in Russia veniva visto come russofobico. Io ricordo, per esempio, che nel 2007 uscì un bellissimo libro intitolato La nuova guerra fredda di Edward Lucas, e questo libro, che per certi versi è illuminante e anzi aveva previsto i scenari futuri, anzi in maniera che è abbastanza leggera, se vogliamo, perché poi si è arrivati oltre si è superato il concetto della guerra fatta a livello ibrido attraverso l'utilizzo dell'energia, si è arrivati ben oltre. Quando uscì questo libro, No guerra fredda, in Italia questo libro fu tradotto e pubblicato dalla casa editrice dove sta Bocconi, e la prefazione fu scritta per edizione italiana da Sergio Romano. Sergio Romano scrisse che quelle di Edward Lucas erano delle provocazioni perché Lucas era russofobico. Questo è Romano è considerato da tutti un intellettuale serio, preparato. Ecco. Quindi c'è stato... Questo è solo un esempio, perché c'è stata una sottovalutazione del problema. E quando si è cercato di correre ai ripari, lo si è fatto quando la Russia ha invaso l'Ucraina, quindi molto tardi. E lo si è fatto, secondo me, anche abbastanza timidamente, perché poi anche all'interno dell'Unione Europea ci sono paesi che capiscono e percepiscono bene questo problema, sono per esempio i paesi baltici, la Polonia, paesi che hanno subito l'occupazione sovietica, sanno cosa significa. Conoscono i metodi, conoscono tante di queste cose. Però poi ci sono dei paesi invece che sono sempre stati scettici rispetto a questa cosa, tipo l'Italia, la stessa Francia, anche la Germania, seppur l'atteggiamento della Germania è cambiato con la Merkel, ma quando c'era Schröder, per esempio, l'atteggiamento della Germania era assolutamente filorusso. Quindi esiste questo tipo di problema. In Italia poi il problema è amplificato anche da un livello del giornalismo piuttosto approssimativo, che riflette problemi storici anche del giornalismo italiano, questo occuparsi anche delle questioni internazionali, di politica estera in maniera sempre molto poco approfondita, per stereotipi, per cliché, senza conoscenza reale. Ecco. Insomma, i problemi sono tanti. Adesso vediamo la criticità del fatto che in passato abbiamo sottovalutato questo problema.
Tu ci raccontavi di...
Comunque... le ragioni sono tante. Io ho cercato di fare una panoramica magari anche un po'... Cioè, quello che mi è venuto in mente, perché sono tanti, insomma, si potrebbe parlare a lungo di questo problema. Però le cose principali sono quelle, insomma, che ho sottolineato io adesso.
Tu ci raccontavi un episodio che per me è abbastanza importante da richiamare, anche perché dà veridicità a tutte queste cose in maniera assolutamente straordinaria. E vorrei che adesso lo chiamassi, lo descrivessi. E poi, niente, metteremo ovviamente sotto la trasmissione i riferimenti ai testi e agli autori che hai citato, in modo che ciascuno possa fare le sue ricerche indipendentemente. C'è questo episodio che riguarda Reagan e Gorbaciov, che è veramente bello.
Sì, questo è un episodio, diciamo, quello di Reagan e Gorbaciov in realtà è un episodio legato in qualche modo a questa operazione Infection, che era, ne ho accennato prima brevemente, sostanzialmente si è cercato di accreditare, i sovietici sono anche riusciti a far credere che il virus dell'HIV era stato prodotto in laboratorio dalla CIA allo scopo di appunto uccidere persone di colore e gli omosessuali. Ed è interessante analizzare questa operazione sia da un punto di vista tecnico, come è stata fatta, e poi per vedere le conseguenze che ha avuto sul piano politico e geopolitico, perché dopo questa operazione c'è stata appunto una reazione molto forte da parte degli Stati Uniti con Reagan, che ha contribuito in qualche modo a sconfiggere il sistema sovietico e a mettere i sovietici con le spalle al muro, nel senso che è stato lo stesso Reagan ha presentato un dossier con le prove di questa operazione che era stata fatta dall'Unione Sovietica allo stesso Gorbaciov, e Gorbaciov non ha potuto negarla, ecco. Allora, dico due cose brevemente, se ho ancora qualche minuto, per spiegare come funzionava questa operazione e per paragonarla alle operazioni che si fanno adesso. Questa operazione ha richiesto qualche anno, nel senso ha richiesto 4 anni, perché all'epoca non esistevano i social media, quindi le informazioni venivano principalmente veicolate attraverso la stampa o la televisione. Allora, l'operazione nasce in questo modo: la notizia falsa viene fabbricata dal KGB, ma non esce su un media russo, ma esce su un giornale indiano, su un giornale di Nuova Delhi, che si chiamava Patriot Magazine. Perché esce lì? Esce lì perché in modo tale che qualche anno più tardi, quando la notizia ha cominciato a circolare, la stessa Unione Sovietica la può riprendere dicendo sul Patriot Magazine, cioè giornale indiano, è uscita questa notizia, quindi creare la fake e poi in qualche modo distaccarsi da questa notizia che loro stessi hanno prodotto. E questa è una, diciamo, una delle regole di una campagna di servizi informativi. In inglese si dice conceal your hand, cioè nascondere la mano. Tu crei questa cosa e poi nascondi la mano. E sostenendo che cosa? Sostenendo che la notizia proviene da qualcun altro. Per farla breve, questa notizia dal media, dal giornale indiano, si è poi diffusa a vari giornali africani, poi è tornata in Europa attraverso in Germania, attraverso la DDR, dove c'erano due scienziati che sostenevano che questo era vero, che esisteva questo laboratorio della CIA che produceva il virus dell'HIV, dopodiché dalla DDR è entrato in Germania e per farla breve, dopo qualche anno, 4 anni più tardi. E allora, questa notizia, dopo qualche anno, è partita da Nuova Delhi nel 2000, scusate, nel 1983, dopo qualche anno, nel 87, arriva, dopo i vari passaggi che ho illustrato prima, arriva alla televisione americana. Quindi tutti gli americani scoprono una cosa falsa, comunque la notizia viene data sulla televisione americana, che il virus dell'HIV è stato prodotto in laboratorio dagli americani. Questa cosa, adesso vorrei riflettere un attimino sugli effetti di questa notizia, perché si ricollega un po' al discorso fatto prima da Nunziante. Se noi diciamo, e faccio l'esempio attuale, che il virus il coronavirus è stato prodotto dai tedeschi e i francesi per cercare di indebolire l'economia americana, creiamo una fake news che è destinata ad avere degli effetti anche in futuro, quando andremo a ricostruire, se usiamo una parola forte, diciamo, che si usa dopo il scenario bellico, il nostro paese è il futuro anche dell'Europa. E certo può pesare molto questa cosa. Così come l'idea che gli americani avessero prodotto l'HIV è pesata molto, ma soprattutto è continuata a circolare ancora oggi. Faccio un esempio molto semplice. Nella cultura popolare americana, prendiamo dei film o anche i testi di certi rapper, c'è questa cosa, cioè, o anche nei sermoni di alcuni predicatori, c'è questa idea dell'Occidente malvagio, che addirittura produce un virus per fare fuori gli omosessuali e i gay, scusate, gli omosessuali e i neri, come gli americani avevano fatto negli anni Ottanta. Ecco, quindi qua è molto, anche se io riesco a individuare l'origine della fake news, riesco a smascherarla, a fare il cosiddetto, in termini tecnici si chiama debunking, però gli effetti nocivi della diffusione di una fake news durano per decenni in questo caso. Venendo invece alla domanda che mi dicevi prima, più Roberto,
cioè riaffiorano in poche parole più avanti, esatto. anche intenzionalmente, cioè non c'è una strategia precisa. Esatto. Butto una fake news, prima o poi salterà fuori, e il suo effetto, come un virus, veramente il suo effetto prima o poi l'avrà.
Però qual è invece l'aspetto positivo di questa, la lezione che dobbiamo imparare dal debunking dell'operazione Infection? Il fatto che questa operazione di disinformazione fatta dal KGB ha spinto gli americani ad agire in maniera ferma. Quindi hanno scoperto questo attraverso un'istituzione, una task force di esperti, hanno scoperto da chi era originata questa fake news, hanno prodotto tutte le prove e le hanno presentate a Gorbaciov, il quale, spalle al muro, non ha potuto fare a meno che dire che queste cose erano vere. E quindi hanno avuto un effetto politico molto forte. Quindi qual è la lezione da trarre oggi? Che occorre, in questa fase, che una volta individuata la fake news, le fake news sul coronavirus sono tante, come ripeto, se andiamo su questo sito della UE verso disinformation ne troviamo tante, occorre però una volontà politica che metta spalle al muro chi diffonde queste fake news, in questo caso gli outlet legati al Cremlino, come Sputnik, Russia Today, ce ne sono tanti gli outlet legati al Cremlino a livello mondiale. In Italia abbiamo solo Sputnik, che tra l'altro fa un'operazione di disinformazione un po' più sofisticata.
Quindi potremmo parlare...
agire a livello politico. Qualche segnale c'è stato, perché anche qualche giorno fa è uscito un articolo sul Financial Times in cui appunto si parlava di questo, dell'Unione Europea che si accorta e che ha detto che si accorta che il Cremlino fa operazioni di disinformazione sul coronavirus. Quindi c'è stata la presa di posizione. Però poi occorre... Cioè, non bisogna fermarsi, ok, adesso sappiamo chi siete, per favore datemi una calmata, no? Occorre agire in maniera seria. come si potrebbe agire? Per esempio sanzioni.
Ma permettetemi di fare una...
Sì, dimmi.
Iniziante, sì, sì.
Due cose. La prima, è vero che restano all'interno delle opinioni pubbliche queste cose per secoli. Il fatto, per esempio, che quello che dicevate prima, cioè parlare bene della Russia, chi ha subito per anni la sferza del potere sovietico, è difficile. Però, d'altro canto, parlare bene, o meglio, parlare male della Germania a chi ha subito con maggiore ferocia l'occupazione tedesca è molto più facile. O anche la simpatia storica dei francesi nei confronti della Russia. Perché? Perché la Russia era l'alleato antitedesco, quindi qualcuno che poteva in qualsiasi momento aprire la guerra su due fronti per la Germania, che è stata sempre la grande paura per i tedeschi. Quindi ci sono opinioni pubbliche che sono, come dire, più fertili rispetto ad altre ad accogliere alcuni messaggi, perché ci sono, come dire, delle sedimentazioni che durano da secoli. L'altra questione, ci sono operazioni per dare un'immagine negativa di alcuni paesi, è quello di cui stavamo parlando prima, cioè in questo caso gli Stati Uniti, la Francia e la Germania, però ci sono anche operazioni per costruire un'immagine positiva di alcuni paesi. Mi rendo conto che forse il momento non è quello più adatto, ma la Cina in questa fase sta facendo un'operazione straordinaria per presentarsi come il grande salvatore nei confronti dell'Italia. E sarò malpensante io, ma questo riapre da qua a qualche mese tutta la questione sul 5G. Questa è una operazione che la Cina fa in maniera magistrale da anni, lo ha fatto in maniera straordinaria nei confronti dell'Africa, presentandosi come il più grande paese in via di sviluppo che portava aiuto al continente con il più grande numero di paesi in via di sviluppo. In questo modo la Cina ha messo piede in Africa facendo, come dire, un effetto diserbante su tutti quei semi di Stato di diritto e liberal democrazia che con un'operazione di durata decenni l'Europa aveva cercato di impiantare. Quindi attenzione anche alle operazioni di costruzione di un'immagine positiva di alcuni paesi. Io credo che in questo momento la Cina lo stia facendo nei confronti dell'Italia.
C'è un articolo molto bello e molto completo, anche secondo me, di Raineri sul Foglio di qualche giorno fa, che parla, al di là di altri paesi, parla proprio di questa capacità della Cina oggi di presentarsi in una maniera totalmente rinnovata e della grandissima capacità di penetrazione psicologica che sta avendo questa azione, che ricollegando a tutto quello che diciamo è estremamente organizzata ed è fatta da un paese che ha capito molto bene quanto è importante questa espansione psicologica, cioè questa guerra, così combattuta attraverso l'informazione e basandosi sulla psicologia delle persone.
Loro ci hanno già provato in passato finanziando una marea di soldi di istituti confuciani in giro per il mondo e la cosa non ha funzionato tanto bene. L'idea era quella di creare un'immagine positiva, soft power o smart power, o sharp power, come dice Massimiliano, per cercare di far passare l'idea che la Cina potesse contendere il dominio globale degli Stati Uniti.
Siamo, secondo me, ben oltre la mezz'ora. Vogliamo darci un appuntamento? Sì, no, ti lascio parlare, soltanto per concludere, senza problemi. Semplicemente volevo preannunciare che magari faremo altre trasmissioni, perché il tema è talmente ampio che l'abbiamo appena toccato e alcuni punti meritano di essere ripresi più in dettaglio. Che ne pensi, Nunziante?
Assolutamente, ripeto, il momento è drammatico. Le difese immunitarie a livello psicologico delle persone sono bassissime e in questa fase chi vuole destabilizzare liberal democrazie può agire con maggiore facilità perché i messaggi passano con maggiore forza. Le persone cercano dei punti di riferimento per capire quello che sta succedendo e anche delle ricostruzioni strampalate come quelle che fanno queste operazioni servono in questa fase. E se passano adesso rimarranno per decenni nella coscienza delle persone e nella coscienza collettiva.
Sono d'accordo, Massimiliano?
Sì, no, volevo magari fare una considerazione conclusiva proprio sulla Cina. Infatti il pericolo della Cina non va assolutamente sottovalutato. Io sono d'accordo con quello che dice Nunziante rispetto all'operazione che sta facendo la Cina per accreditarsi in maniera positiva. Qualche giorno fa c'è stato un articolo interessante di Stop Fake Italia, che appunto evidenziava addirittura la propaganda e la disinformazione cinese rispetto all'Italia, e addirittura la portavoce del Ministero degli Esteri cinese sul suo profilo Twitter ha postato un video di questa riferito a questi flash mob che sono stati fatti a Roma per esorcizzare coronavirus, scrivendo che gli italiani cantavano grazie Cina, ecco, ovviamente non cantavano grazie Cina. Quindi il pericolo esiste e paradossalmente la Cina è addirittura più pericolosa della Russia. La Russia ha una grande capacità distruttiva, ma la Cina c'è una potenza industriale dietro, quindi è più facile che in una situazione di collasso delle imprese italiane, è più facile che vengano possono essere comperate dalla Cina piuttosto che dalla Russia, perché comunque la Russia non è una potenza industriale, ha un'economia molto simile a quella di certi paesi, diciamo, tipo la Nigeria, cioè un'economia quella russa fondata sostanzialmente sul petrolio e sul gas, ecco, con poca manifattura, mentre la Cina ha una grossa potenza, una potenza industriale, quindi c'è il rischio quindi che sia anche che possa essere che gli stessi italiani o gli stessi politici italiani in qualche modo possano essere affascinati dal modello cinese. Quindi il rischio esiste. Facendo uno scenario apocalittico che speriamo ovviamente non si verifichi, se l'Italia fosse ridotta veramente a brandelli, l'operazione di disinformazione fatta dai russi sarebbe stata quella di ridurre l'Italia a brandelli. Poi dopo, rispetto a un cosiddetto piano Marshall, chiaramente non americano, ma un piano di aiuti per far riprendere l'Italia, l'attore più forte potrebbe essere proprio la Cina, che ha la capacità industriale e la forza per poter eventualmente acquistare le imprese, dare soldi per la ricostruzione. Sappiamo benissimo che questo non sarebbe un piano Marshall, quindi con le caratteristiche che può avere un piano finanziato da uno Stato liberale democratico come gli Stati Uniti, ma chiaramente sarebbe qualcosa di molto diverso e significherebbe che l'Italia finisce sotto la sfera di un regime totalitario, come quello totalitario forse forte, ma se penso anche a tutto quello che ha fatto la Cina in questi anni rispetto anche alle tecnologie digitali, la parola totalitaria è forse esagerata, ma neanche troppo lontana.
No, ma neanche troppo.
La Cina è una dittatura sicuramente molto tecnologica e quindi molto più pericolosa, o altrettanto pericolosa, ma sì, anche più pericolosa di quella di altri paesi dittatoriali.
Neanche troppo. Io ho amici che... liberali e libertari che sono convinti che la Corea del Sud sia il modello da seguire nella prevenzione del virus, cioè il controllare i movimenti di ciascuno sia il modo migliore piuttosto che stare in casa e andare ai giardinetti. Su questo c'è da fare una riflessione veramente molto molto ampia e anche approfondita. La riflessione vuol dire una discussione in cui questi temi vengono portati, messi sul tavolo e discussi con l'importanza e con l'approfondimento che meritano. Nunziante, vuoi chiudere tu con due parole?
Sì, giusto due parole sulla questione che è questa che stavi accennando tu, ma che è anche quella che diceva Massimiliano prima, sul fatto che si guarda i modelli autoritari come quelli che possono portare la salvezza, l'uomo forte, via dicendo. Aggiungo un elemento soltanto, cioè che il modo migliore per far saltare dall'interno le liberal democrazie è quello di aizzare la paura. La paura è un sentimento insopportabile che nessuno riesce a gestire, con cui nessuno riesce a convivere. E il risultato della paura è quello di, come dire, le persone cercano di liberarsene il prima possibile e sono disposti a liberarsi volontariamente, spontaneamente, delle proprie libertà nei confronti di chiunque prometta loro di togliere questa paura, di eliminare questa paura, di allontanare il pericolo. Cioè le democrazie muoiono perché le persone di loro spontanea volontà si privano delle libertà liberali nei confronti dell'uomo forte che li protegge, e questa è la situazione peggiore che potevamo immaginare.
Bene, saluti a tutti e a presto, con magari a breve di nuovo su questi argomenti. Buon fine settimana.
Ciao.